Adesso con grande piacere diamo il bentrovata su Rete 1 ad una scrittrice, traduttrice, sceneggiatrice italiana, Veronica Raimo. Buongiorno.
Buongiorno.
Ce l'abbiamo fatta alla fine, svegliamo agli ascoltatori che io ho cercato di chiamare il suo numero ma non ha funzionato, però alla fine siamo riusciti ad avere la fortuna di poterla intervistare e sentire la sua voce, anche se sappiamo che Veronica Raimo, che l'ho detto prima, ha vinto il premio Strega 2024 e è adesso in...
Strega Giovani
2024, sì, giustamente lo vuole specificare, però vabbè, era bello cullarsi anche nel il premio Chiara 2024, no, sono veramente rimbambita io. E soprattutto oggi ci vuole raccontare, se ha voglia, Sabbie mobili, il quarto comandamento, Onora il padre e la madre, una serie iniziata da Rizzoli in cui 10 autrici italiane affrontano a modo loro e cercano di attualizzare le indicazioni, chiamiamole così, dei 10 comandamenti secondo il loro sentire. Veronica Raimo si è occupata del quarto comandamento, Onora il padre e la madre. In questo breve romanzo, perché è vero che si legge veramente molto velocemente, c'è inserita, magari la faccio dire a lei, so che non vuole, non ama tanto le interviste perché le tocca ripetere sempre le stesse cose, però magari ha un modo sintetico suo di sintetizzare il contenuto del suo libro.
Intanto parlerei proprio di un racconto lungo più che di un romanzo breve, perché non vorrei deludere nessuno, nessuna. E, sì, in realtà ho reinterpretato questo quarto comandamento trasformandolo un po' in una storia gotica, direi, una storia da Tim Burton. E la voce narrante è quella di una, un bambino, un ragazzino di 9 anni che vive con una madre, diciamo, tra lo strampalato e l'inquietante, in una sorta di, insomma, di casa fatiscente, un po' appunto le case così delle favole nere. E c'è un finale che ovviamente non spoilererò, che però può essere interpretato come un finale disperante oppure un lieto fine. Per me l'idea era un po' di provare a rispondere a una domanda assurda, cioè una domanda che non si può fare nella realtà, per quello insomma che poi sono andata verso il registro surreale, grottesco, ossia la maternità è reversibile, e ho provato a rispondere a questa domanda insomma attraverso questo racconto.
Cioè, scusi, perché si sente non tanto bene, c'è la domanda a cui ha cercato di dare una risposta non possibile, è la maternità è reversibile.
No. Ah. Sì, esatto, cioè quando si dice, beh, insomma, una volta che si mette al mondo dei figli, l'atto di, no, di generare dei figli è comunque qualcosa, è comunque un atto irreversibile, cioè, con tutta la responsabilità che c'è dietro, eccetera, poi di qualunque tipo di genitorialità stiamo parlando, però c'è sempre questo senso di irreversibilità. Uh-huh. E ho provato a rispondere a questa domanda attraverso invece la possibilità che non fosse un atto irreversibile.
Certo, va bene, lasciamo, non vogliamo anticipare troppo perché effettivamente se parliamo troppo della trama svegliamo eccessivamente questo racconto lungo, come giustamente lo definiva lei. Veronica Raimo, in questa sua ennesima prova, lei segue, oltre all'indicazione di Tim Burton, se vuole personaggi un po' gotici, grotteschi, esagera sempre, non so come dire, cioè sembra sempre che siano personaggi fuori dalla realtà, è impossibile che esistano davvero persone così, oppure secondo lei è giusto caricatura, non so come si dica in italiano, comunque eccedere nella caratterizzazione dei personaggi così come lei normalmente fa?
Ma ovviamente rispetto ad altri racconti o insomma altre opere che ho scritto c'è davvero una scelta precisa di andare su un registro molto più surreale, quindi succedono cose che effettivamente fanno parte insomma di quel grottesco che tra l'altro ho amato molto, il grottesco di Buzzati, di Landolfi, ma anche di scrittrici come l'Inspector, e quindi questo essere sopra le righe, ma forse anche sotto le righe,
sì, certo,
era totalmente funzionale a caratterizzare questi due personaggi, soprattutto questo personaggio della madre che è abbastanza
inquietante.
Non so, abbastanza inquietante, però appunto anche con un suo fascino. Ovviamente ne ero molto affascinata mentre lo scrivevo, cioè poi appunto quando uno scrive di solito deve avere quella, un sentimento di empatia anche con i personaggi più tremendi, e anzi di solito più è tremendo un personaggio più poi si stabilisce, no, un rapporto estremamente invece forte ed empatico.
È vero.
Io con la madre ce l'avevo tantissimo.
Con la madre del suo racconto.
Questa persona, però insomma, okay. Così.
Senta, le chiedo una cortesia, lei è nel posto giusto, perché questa trasmissione si chiama Tra le righe, quindi giustamente sotto le righe, sopra le righe sono i suoi personaggi. Io le chiedo la pazienza di ascoltare i Cardigans e poi torniamo a chiacchierare con lei. Ci ricolleghiamo con Veronica Raimo, scrittrice, traduttrice e autrice adesso del quarto comandamento raccontato in questo progetto di Rizzoli, raccontati dai 10 grandi scrittrici, i 10 comandamenti, e lei si è occupata di Onora il padre e la madre. A proposito di le varie interviste che ho letto che la riguardano, Veronica Raimo, lei dice che per lei è personalmente faticoso, è stato molto faticoso portare in giro, insomma, quando si presenta il proprio lavoro, e dover ripetere sempre le stesse cose per non apparire stramba o snob, quindi si è dovuta prestare un po' alla, diciamo, al vendere la propria immagine, cosa a cui non è tanto abituata e non le piace tanto, è vero?
Questa è una domanda proprio a trabocchetto. Sì, non credo di essere l'unica persona ad avere questa idiosincrasia, però effettivamente un tempo era molto diverso, no? Quando anche quando ho cominciato a scrivere, insomma, non c'era questo continuo, questa continua necessità di autopromozione, di girare, di e per non parlare di quando ero semplicemente una lettrice, era talmente c'erano rarissime, no, le occasioni in cui si potevano incontrare i propri scrittori o le proprie scrittrici preferite, e non per forza per me era un male, insomma, mantenere anche quella distanza, quel mistero, aveva qualcosa di molto sensato, anche perché rispetto ad altre forme artistiche, per esempio penso alla musica, un concerto in sé è un'esperienza diversa, no, dall'ascoltare poi nel privato un disco, mentre rispetto ai libri l'esperienza privata sarà sempre comunque superiore a quello che può essere l'incontro con un autore o un'autrice. Quindi certo, non c'è realmente un aspetto performativo di condivisione anche comunitaria per quello che riguarda la scrittura. Quindi non so, per me se tornassimo in un mondo in cui si leggono i libri e nessuno si incontra sarei molto felice.
E va, esatto. E c'è qualcuno che le è piaciuto da pazzi leggerlo nell'intimità, nella sua vita personale, e poi ha avuto l'occasione di incontrarlo, o magari capita molto spesso, magari si vedono delle interviste in televisione, perché incontrare gli autori non è così diffuso, e dici: caspita, ma questo qui è veramente insopportabile, come ha potuto innamorarmi del suo testo?
No, non lo confesserei mai.
No, certo.
No, però effettivamente i miei grandi amori non ho mai, anche quando c'è stata la possibilità, non sono mai andata a vederli. Non so, Philip Roth, Don DeLillo, cioè quando hanno fatto magari degli incontri anche in Italia, in posti raggiungibili, non ho mai voluto.
Mi
sembrava una cosa...
È meglio vivere di aspettative che non vederle deluse.
Sì, esatto. E poi davvero credo sia un'esperienza, in fondo, no? Cioè, la maggior parte delle presentazioni sono mediamente noiose, diciamolo. Poi a volte appunto ci sono degli scrittori e delle scrittrici molto bravi, per esempio, a leggere, e quella è un'altra cosa, no? Insomma, io cerco sempre un aspetto performativo, e non sempre è possibile fare solo le chiacchiere sui libri dal vivo, va bene, però in fondo ci sono cose più divertenti e anche più emozionanti come leggere un libro.
Certo. A proposito di performativo, mi piacerebbe, perché sempre in un'intervista ho letto che lei dice: sì, mi sono annoiata di dire sempre le stesse cose ed è carino invece scegliere delle parti di libro e leggerle. Allora io le chiedo di identificare, se vuole, una parte del suo libro, il libro di cui stiamo parlando, Sabbie Mobili, e se vuole darcene una lettura.
Oddio,
altra domanda, trabocchetto, non è pronta, non è pronta. Allora io le dico questo.
non ho delle copie con me, quindi non
okay. A me, beh, tra le tante effettivamente.
È bello che non è stata veramente preparata questa intervista e si vede. Apprezzo la spontaneità.
Ma deve essere così, cioè se no è tutto preparato e sappiamo già uno con l'altra che cosa diranno le persone.
Sono state delle copie con me.
Ok, no, io allora le dico questa frase che ho letto nel suo libro: il fallimento è l'ambizione di famiglia, virgolettate, mi diceva mia madre quando era di buon umore. No, questa è meravigliosa, la trovo bellissima.
Per quello, cioè, insomma, è un personaggio tremendo, però anche le sue, così, le sue stoccate simpatiche, se uno le vuole prendere bene, insomma, diciamo, un suo sarcasmo cupo che a me piace.
È vero.
Altra... appunto in terza persona, però è così, cioè ormai è un personaggio, quindi è giusto che ne parli in terza persona.
Il lavoro non è mai stata la mia priorità, Veronica Raimo. L'ha detto.
Sono sempre io che parlo.
Sempre lei che parla in altri momenti.
Non so, guarda, una cosa che mi sorprende molto, e per fortuna un po' invece sta tornando come discorso, è che appunto cioè, un tempo le lotte anche, insomma, le lotte collettive, le lotte sindacali erano per riuscire in qualche modo a diminuire gli orari di lavoro e riappropriarsi di un tempo libero. Questa cosa si è completamente persa e mi sembra che sta tornando un po', no, con le grandi dimissioni, e i giovani si rendono conto che forse il lavoro non è quello che ti dà la felicità, se queste sono le condizioni, e non è neanche giusto che lo siano. Per cui, cioè, per me, insomma, ovviamente era una provocazione, credo che sia giusto lavorare davvero molto meno di quello che facciamo, persino noi scrittori che sembriamo sempre degli sfaccendati, però appunto anche tutto questo, chiamiamola così, autopromozione, stare dietro alle mail, ai social, presentare i libri altrui, che peraltro in altri paesi, anche solo d'Europa, è pagato e in Italia no, tutto lavoro gratuito, tutto tempo dedicato a qualcosa che ovviamente ci piace, cioè appunto la letteratura, i libri eccetera, però è pur sempre lavoro.
Certo, chiaramente è di auto, come diceva lei, autopromozione. Sarebbe bello tornare quando tutta questa côté non esisteva. Ultima immagine che voglio lasciare di lei, sempre che ho desunto dalle varie interviste, insomma, nel uno dei suoi primi libri lei parlava di sé dicendo che era convinta che bastasse lavarsi una volta solo alla settimana, che non era particolarmente attenta, diciamo, all'igiene, e effettivamente lei ha inserito in questo libro il fatto che la madre non lavasse gli indumenti del figlio, ma li mettesse in frigo e così li tirasse fuori puliti e profumati, teoricamente, cioè non lavati. La domanda è: ha mai sperimentato questa tecnica?
Allora sì, però mi lavo tutti i giorni, vorrei dare... Effettivamente sì, metto i maglioni in frigo per un po' per la paranoia delle... sono quelle della lana?
Sì, penso di sì.
Non penso da nessuna parte, ho pensato però dai, insomma, sono degli animaletti, moriranno se stanno qui. Quindi, però poi l'effetto una volta tirato dal frigo, lo raccomando. Anzi, il freezer, scusate.
Esatto, infatti ho sbagliato a parlare, in freezer. Ok, bene, è una tecnica che io ho imparato a lasciare mettere quando ci sono le tarme, il riso, la pasta, la farina, così evitano di arrivare alle farfalline. Comunque, a parte queste piccole indicazioni da massaie, la ringrazio, Veronica Raimo, scrittrice, traduttrice e autrice. Grazie per essere stata con noi. Buona giornata e buon lavoro. A voi.
Grazie.